Siamo in collegamento con Massimo Morello, giornalista che in questo momento si trova a Bangkok. Buongiorno, ci senti?
Mi sento bene, sì.
Perfetto.
Buongiorno a voi.
Anche noi. E, so che sei appena tornato dal confine con il Myanmar, in particolare esattamente da parte opposta rispetto alla città che è appena stata conquistata dai ribelli, quindi Myawadi, una città molto grossa alla confine con la Thailandia e soprattutto molto importante dal punto di vista logistico e commerciale. Ci puoi dare degli aggiornamenti su quanto sta succedendo in Myanmar?
Ma allora, in Myanmar quello, in generale quello che sta succedendo è che i militari golpisti stanno progressivamente perdendo terreno, cioè ormai controllano davvero forse meno del 20% del territorio del Myanmar. Che poi questo possa significare che sono destinati a perdere non è necessariamente vero, per una serie di motivi. A Myawadi io sono andato da Bangkok a Mesot. Mesot è una città thailandese di fronte a Myawadi, in Birmania, separato da confine segnato da un fiume, quindi una distanza minima, e è stata la prima città che si può dire definire davvero liberata, cioè era una città controllata dalla giunta militare ed è stata liberata con una battaglia direi durata 3-4 giorni dalla milizia etnica dei Karen, che sono una delle 130 etnie, ma una delle più importanti della Birmania, e dagli uomini della forza di difesa popolare, vale a dire l'esercito del governo ombra, che si è costituito dopo il colpo di Stato. Bisogna vedere se ci sarà, si aspettano tutti una controffensiva da parte dell'esercito birmano, che però non è necessariamente così sicura né sicuramente destinata al successo. Dopodiché l'importanza di Myawadi è veramente molto 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 forte, nel senso che Myawadi è appunto il punto di transito verso la Thailandia e praticamente è la connessione tra la Birmania e la Thailandia, ma poi dalla Thailandia con un tratto della Asian Highway che praticamente collega la Birmania al Golfo di Thailandia, quindi poi all'Oceano Pacifico, per intenderci. È un punto da cui l'anno scorso è transitato circa $1 miliardo di merci, perché attraverso quel punto la giunta militare esporta i prodotti che hanno, vale a dire poi sono fondamentalmente legname o alcuni manufatti, e importano praticamente tutto, quindi venendogli a mancare il controllo di questa città è un taglio enorme ai loro finanziamenti, alle loro fonti, ai loro introiti, ecco, mettiamola così. Quindi direi questo ha segnato un grosso colpo per la giunta militare. Tra l'altro attorno a Myawadi ci sono alcune delle più importanti scam city, cioè le città della truffa, che sono le vere e proprie città con casinò, centri di gioco online, centrali informatiche dove vengono elaborate, preparate la maggior parte delle truffe informatiche, anche quelle che subiamo quotidianamente in Italia, a chiunque di noi sarà capitato, e molte di queste vengono elaborate proprio in queste città dove si vengono tenuti in stato di semischiavitù migliaia, sembra impossibile, ma è così, di persone che sono costrette dalla mattina alla sera a lavorare di fronte a un computer, sono praticamente degli immensi call center della truffa. Queste città erano controllate, che sono diciamo realizzate e di proprietà di organizzazioni criminali cinesi, erano però controllate dalla Guardia di Frontiera birmana, che era una sorta di emanazione dell'esercito birmano, quindi era un'ulteriore forma di finanziamento. Il fatto positivo, anche se il termine va preso con tutte le frottelle del caso, è che la Guardia di Frontiera birmana recentemente ha deciso che non aveva più una particolare convenienza ad allearsi con i militari, ha deciso di cambiare nome, di chiamarsi Karen National Army, vale a dire di allearsi con le milizie etniche. Ma questo è un gioco abbastanza comune nello scenario birmano. Ecco, questo diciamo è il quadro un po' generale sia della situazione locale a Myavadi, Mesot, sia della situazione in Birmania. La situazione più generale in Birmania è che lungo tutti i confini con il Bangladesh, con l'India, con la Cina, con la Thailandia, che sono territori etnici, territori controllati dalle più importanti etnie birmane, in tutti questi territori la giunta ha perso ogni controllo ed è costretta a ritirarsi. La forza della giunta militare è l'aviazione, perché possono bombardare i villaggi e le basi dei ribelli, ma anche questa ormai è un'arma che comincia a dimostrarsi sempre meno efficace, anche perché gli aerei birmani erano forniti dai russi, si stanno guastando uno dopo l'altro e i russi non hanno più particolari intenzioni, hanno già i problemi loro in altri termini, quindi hanno molta voglia di sostenere ulteriormente i birmani.
Sì, peraltro su questa questione della forza aerea c'ho qua davanti agli occhi un articolo che fa un po' un resoconto di quello che è successo tra marzo e aprile, insomma una serie notevole di botta e risposta tra forze ribelli e la giunta, con naturalmente un alto numero di morti soprattutto tra i civili, ma al di là di questo questa serie di scontri poi hanno avuto un grosso effetto il 4 aprile, quando il People Defense Force ha lanciato un attacco con 28 droni direttamente su obiettivi militari che fino ad allora si reputavano non intaccabili, e che invece hanno portato alla morte di 2 soldati, 15 feriti, e non si sa bene fino a dove è arrivata poi la distruzione di fatto. Insomma, non sembra che sia solo la giunta ad avere il controllo aereo sulla Birmania, ma i droni ormai sono diventati un'arma estremamente fruibile. Stavo guardando recentemente un video che mostrava come è facile costruire anche in mezzo alla giungla dei droni, che vengono così utilizzati in maniera estremamente facile. Ma al di là di questa analisi, su cui poi ti chiedo se vuoi commentare, mi chiedevo se sapevi qual è la situazione invece delle persone, quindi della parte civile del conflitto.
Ma la situazione delle persone è pesante, poi dipende anche da dove si trovano queste persone, intendiamoci. Quindi se si trovano in villaggi di frontiera dove si stanno svolgendo dei combattimenti, o se si trovano in zone che sono lontane dai combattimenti. Quindi la situazione varia moltissimo. Poi bisogna anche considerare, può apparire un discorso cinico, ma è un dato di fatto, bisogna anche considerare le condizioni di vita precedenti. Vale a dire, bisogna tener conto che in Birmania, in gran parte della Birmania, le condizioni di vita delle popolazioni locali non sono cambiate molto negli ultimi 100 anni, per intenderci. Quindi la percezione del disagio è più dell'osservatore esterno che non del birmano. Comunque, per farti un esempio, io 2 giorni fa, questi giorni si festeggia sia in Thailandia, oggi è l'ultimo giorno in realtà, il Capodanno, vale a dire la fine della stagione secca e un inizio teorico della stagione delle piogge, perché le piogge per il momento non si vedono e fa ancora più caldo. In Thailandia lo chiamano Songkran, in Birmania si chiama Tijan, la festa delle acque ha un valore anche di purificazione, di liberazione. Ebbene, io 2 giorni fa ero sulla riva del fiume Noei, che segna il confine proprio di fronte a una delle città, delle Scam City birmane, e quello che si vedeva era un'enorme festa sull'acqua con vere e proprie bancarelle, banchetti costruiti quasi in mezzo al fiume, con tutta la popolazione che si era radunata lì a spruzzarsi, a giocare con l'acqua, e la musica arrivava fino alla riva thailandese. Perché? Perché quella zona lì, fondamentalmente, proprio perché, come dire, è una sorta di territorio controllato o dalla mafia cinese o dalla guardia di confine, che sta sempre con il più forte, non è soggetta a combattimenti. La situazione a Miavadi è completamente diversa, invece, nei giorni dei combattimenti tra il 9 e l'11 aprile arrivavano migliaia di persone, migliaia di profughi ogni giorno, perché avevano paura dei bombardamenti, scappavano dai combattimenti. In altre
Proprio,
situazioni, in altre zone.
no, ti volevo dire
Sì.
che proprio parlando di profughi mi viene in mente un po' quello che vuole essere l'ultima parte di questa intervista, legata al fatto che le Nazioni Unite hanno parlato di circa 2,3 milioni di persone sfollate dalla Birmania, e questo naturalmente ha delle reazioni anche sugli stati limitrofi. Ad esempio,
Ma
il punto.
sì, no, di.
No, il punto che volevamo fare è un po' quello su, ad esempio, la volontà di costruzione di un ennesimo muro lungo un confine, quello tra l'India e la Birmania, perché l'India comunque teme che il conflitto si possa estendere anche sul proprio territorio, soprattutto a Manipur, al confine appunto con la stessa Birmania. E questo spinge per l'ennesimo governo a cercare di bloccare qualsiasi forma di immigrazione illegale.
Ma oddio, l'India, io l'anno scorso ero proprio in quella zona, ero in Mizoram, da dove poi diciamo che mi sono allungato in Birmania. Ma la situazione, però, in Manipur è relativamente poco legata alla situazione birmana, è una situazione locale, è una delle aree, una delle zone dell'India in cui non, il governo centrale ha uno scarso controllo. La situazione birmana incide su tutte i paesi dell'area per il potenziale esodo di profughi. Però dovessi dire, in realtà il problema non è il vero problema non è questo. Il vero problema è che nel momento in cui non c'è e non ci sarà un vero e proprio controllo centrale del paese, nel momento in cui le milizie etniche avranno il vero e totale controllo dei loro territori, la Birmania diventerà una centrale di spaccio e diffusione di droga in tutta l'area, dall'Arakan, che è la zona famosa per i Rohingya, per intenderci, che è al confine con il Bangladesh, passeranno milioni di pillole di metanfetamine. Gli stati del nord al confine con la Cina sono stati produttori e trafficanti di oppio e eroina, nonché di produzione di metanfetamine. Negli stati al confine con l'India, anche lì altre produzioni di metanfetamine, tenendo conto che paesi come l'India e ancor più il Bangladesh sono enormi consumatori di metanfetamine, perché con i ritmi di lavoro che ci sono in quelle nazioni, la pillola di metanfetamina, che costa pochissimo, è il carburante per tutti i disgraziati che lavorano con ritmi infernali e in condizioni infernali. Mentre sul confine con la Thailandia sarà un confine legato al traffico di anche qui di oppio o di eroina o come punto di passaggio. Cioè la Birmania, che è produttrice di stupefacenti sia di sintesi sia naturali, nel momento in cui le diverse zone, cioè le milizie etniche che stanno combattendo per la loro libertà, attenzione, non per anzi per la loro indipendenza, sono relativamente poco interessati alla Birmania in quanto paese, e in questo momento sì, sono alleate con l'esercito del governo ombra, ma domani potrebbero benissimo essere riallearsi con i militari. La vicenda della Guardia di Frontiera lo dimostra tranquillamente, sia pure al contrario. Quindi morale, non saranno tanto i profughi, ma sarà che l'intera Birmania può diventare molto probabilmente un unico grande cuore di tenebra, triangolo d'oro, chiamatelo come volete, dove si concentreranno traffici, mafie, una sorta di centrale del crimine a livello nazionale, ecco.
Perfetto, ti ringraziamo per la tua analisi e per gli aggiornamenti, anche e soprattutto interessante quest'ultimo punto su quello che può essere poi il futuro della Birmania, qui sicuramente continueremo a commentare qua dai nostri microfoni. Grazie mille, buon lavoro e soprattutto buona giornata.